Laser.
Il 23 maggio del 92, 17:58, io arrivo tra i primissimi sul luogo della strage dopo l'esplosione, perché ancora oggi vivo tra questo tratto di autostrada cancellata da 500 kg di esplosivo e la collinetta da dove è stato azionato il telecomando. Arrivo con la mia macchina fotografica al collo, perché ero un fotografo di professione, sento forte il dovere di documentare il tutto fotograficamente, realizzo alcuni scatti e vengo avvicinato da due uomini in abiti civili. Dicono di essere dei poliziotti, mi chiedono di consegnare il rullino fotografico e da quel momento mi è piaciuto pensare che le mie fotografie sarebbero finite nelle mani giuste, agli investigatori, sarebbero magari state utili per le indagini. Qualche mese più tardi, andando più a fondo, ho scoperto che le mie fotografie erano state fatte sparire e ancora oggi continuo a chiedermi chi ho fotografato involontariamente arrivando per primo sul luogo dell'attentato.
Ci racconta le fotografie, quelle fotografie che le hanno sottratto quel giorno?
Io quando arrivo trovo un paesaggio devastato, quei paesaggi che io fino a quel giorno ero abituato a vedere al cinema, quando andavo a vedere i film americani di guerra. Non pensavo di poter vedere tutto questo a meno di 300 metri da casa mia. Quel pezzo di autostrada cancellato, una voragine larghissima decine di metri, questa macchina bianca dove viaggiava Falcone in bilico sull'orlo dell'autostrada e io imprudentemente lì, senza sapere che cosa era successo, poteva esserci per esempio una seconda esplosione, raggiungo scalando la collinetta di detriti che si era creata il piano dell'autostrada, mi accorgo che le macchine coinvolte erano parecchie, con i feriti riversi all'interno, storditi nei sedili. La mia attenzione continua a essere attirata da quella macchina bianca, perché è ancora incastrato sul posto di guida, perché quel giorno volle guidare Falcone dall'aeroporto a Palermo. Ancora incastrato sul posto di guida, tra il sedile, il volante contorto, c'era quest'uomo. Dico quest'uomo perché io mi avvicino e non lo riconosco, era sanguinante pure in viso, oltre ad avere delle gravissime ferite alle gambe, al torace, che gli hanno procurato poi la morte un'ora dopo in ospedale assieme alla moglie Francesca Morvillo. Mi avvicino, mi accorgo che è vivo, mi accorgo che è cosciente, con gli occhi aperti. Per pochissimi secondi io quegli occhi li incrocio con i miei, i nostri sguardi si incrociano. Ancora oggi quando penso a quei momenti penso chissà cosa stesse pensando a sua volta il dottor Falcone guardandomi, probabilmente ha pensato che io fossi uno del comando mafioso pronto a finirlo, visto che era ancora in vita, accade sempre così in questo tipo di attentati, oppure ha pensato ce l'avete fatta ad ammazzarmi, Falcone e Borsellino lo sapevano che prima o poi avrebbero fatto questa fine, per questo oggi vengono raccontati come eroi. La macchina di scorta che non si trovava, non si vedeva lì sul luogo dell'attentato e non si pensava nemmeno che poteva esserci una macchina distante dal luogo stesso dell'attentato in modo da non poter essere vista, e la troviamo distante 80 metri dall'autostrada, era finita in un giardino privato tra gli ulivi. Questa macchina dopo un volo di decine e decine di metri arriva al suolo sottosopra pesantissima, riducendo l'abitacolo della macchina a 10 centimetri, uccidendo su colpo i tre ragazzi, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. Vi ricordo che furono tirati fuori a pezzettini da quella macchina. Noi abbiamo il dovere di fare memoria, ma abbiamo anche il diritto a conoscere la verità.
Sotto l'autostrada A29 che va verso Palermo, all'altezza dello svincolo di Capaci, c'è ora un uliveto, un giardino della memoria a ricomporre questa terra divelta dal tritolo, azionato dal telecomando del mafioso Giovanni Brusca. Cosa Nostra non dimentica. Lo sapeva e lo diceva il giudice Giovanni Falcone, che con il maxi processo, istruito insieme a Paolo Borsellino, aveva tolto ai boss l'impunità. Per contenere 475 imputati, a Palermo fu costruita un'apposita aula di giustizia, dove nel 1987 furono condannati 346 mafiosi, un totale di 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere.
La mia esperienza di sindaco è iniziata nell'85. La mia prima opera pubblica è stata costruire l'aula bunker. Bunker evoca la guerra, l'aula dove si teneva il maxi processo, dove mi sono presentato il 10 febbraio 86 chiedendo la condanna dei mafiosi a nome della città, costituendomi parte civile. Era la guerra della mafia, la guerra delle armi della mafia e delle sentenze dello Stato. Una guerra terribile che nel 92 e 93 ha trovato il suo punto più alto di sfida della criminalità mafiosa allo Stato. E dopo quel momento c'è stata una rivolta civile, il bisogno di verità, il diritto alla verità, non più soltanto la condanna del mafioso, ma il diritto di conoscere, da parte di cittadini i quali vedevano la difficoltà dello Stato di processare, di condannare, ma rivendicavano comunque il diritto di sapere. C'era bisogno di avere la verità storica, il diritto alla verità. E quel basta veniva gridato dalle donne, dai bambini, dalle famiglie, nei cortei, nelle catene umane, nell'esposizione dei lenzuoli, dei balconi, dei palazzi.
Cosa ricorda e porta con sé della stagione delle stragi?
La paura e la vergogna. La paura di questa terribile violenza criminale, la paura di chi era uno dei bersagli, ma anche al tempo stesso la vergogna di essere identificato con una realtà governata dalla mafia. Si dimentica di ricordare che la mafia non era a Palermo, la mafia governava la città. La mafia aveva il volto dello Stato, la mafia aveva il volto degli uomini di chiesa, il volto dei procuratori, dei magistrati, dei poliziotti. E chi combatteva la mafia nei palazzi, i propri nemici li aveva non di fronte, ma accanto e dietro le spalle. L'avevano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel Palazzo di Giustizia, l'aveva il cardinale Pappalardo nel Palazzo Civescovile, l'avevo io nel Palazzo Comunale, l'aveva Libero Grassi nel mondo degli imprenditori. Una sorta di catena che si era creata fra coloro che contrastavano la mafia, tutti isolati nel loro mondo di riferimento. E non c'era l'indignazione civile.
Leoluca Orlando è stato eletto sindaco di Palermo la prima volta nel 1985, quando è iniziata la cosiddetta primavera palermitana, che ha incarnato la voglia di riscatto di una città piegata da mafia e paura. Le stragi del 1992 hanno segnato un prima e un dopo.
Dopo il 92, Giovanni Paolo II, nella Valle dei Templi, siamo nel 1993, chiaramente condanna la mafia e finalmente si associa al cardinale Pappalardo, arcivescovo di Palermo, considerato ateo e comunista, perché anch'io ero considerato ateo e comunista. Io non sono mai stato ateo, non sono mai stato comunista, ma tutte le volte che attaccavo la mafia, i vescovi collusi dicevano che ero ateo. E tutte le volte che attaccavo la mafia, i ministri collusi dicevano che l'opposizione è comunista. E anche il cardinale Pappalardo era considerato ateo e comunista. Il Papa, Giovanni Paolo II, nella Valle dei Templi, nel 93, chiaramente condanna la mafia. E la mafia risponde. Risponde con le stragi di Firenze, con gli attentati di Roma e di Milano. E il 15 settembre uccidendo Don Pino Puglisi. Un parroco, un mio amico, il quale non chiedeva l'arresto dei mafiosi. Chiedeva il diritto ad avere una scuola da parte dei bambini del suo quartiere. Un semplice parroco, un mite parroco, che chiede il diritto alla scuola dei bambini, ha fatto più paura ai boss Graviano, ai boss mafiosi, Reina, Vagarella, ai criminali corleonesi, molto più delle armi dei poliziotti e delle sentenze dei magistrati. L'hanno ucciso. E lui viene ucciso il 15 settembre, giorno del suo compleanno, quando di sera si avvia a tornare a casa, davanti al portone della sua abitazione, viene fermato da due killer che gli puntano l'arma e lui si gira verso di loro, sorride e dice: me l'aspettavo. Ecco, quel semplice me l'aspettavo è stato il punto di maggiore condanna della mafia. E da quel momento anche la Chiesa ha dovuto schierarsi.
Sono passati 31 anni, scanditi da commemorazioni, dalle quali si tiene lontano il magistrato Alfredo Morvillo, che ha celebrato importanti processi contro la criminalità organizzata. Nella strage di Capaci ha perso sua sorella, Francesca Morvillo, giudice al Tribunale dei Minori e moglie di Giovanni Falcone.
Dopo tanti anni, continuare a constatare che ciò che accade regolarmente è limitato alle celebrazioni, alle belle parole, alle parole altisonanti, alle quali poi non seguono fatti concreti di presa di distanza dalla cultura mafiosa, demoralizza un po' e ci induce a riflettere sul senso di queste commemorazioni. La commemorazione in sé per sé vale poco. Io preferirei che si incentivasse di più il momento della concretezza e di una reale presa di posizione concreta nei confronti di tutto ciò che ha anche il più lontano sapore di mafia. Preferisco questo alle commemorazioni.
Cosa resta di quella stagione e del prezzo pagato dai giudici che sono stati in prima linea?
Sì, la lotta alla mafia si compone di due momenti. Uno che è il momento cosiddetto repressivo e un altro che è un momento sociale, culturale. Il momento repressivo ha sicuramente visto risultati di grande importanza. E possiamo dire che sono cambiate tante cose. Lo Stato ha pagato il suo debito nei confronti di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la lotta alla mafia. Lo Stato, nel suo aspetto della repressione, ormai ha catturato tutti i più importanti latitanti in materia di mafia e quindi questo aspetto è un aspetto soddisfacente, sicuramente è cambiato tanto rispetto ad allora. La lotta alla mafia non finisce con l'arresto degli uomini d'onore, ma la lotta alla mafia significa un cambiamento di vita, un cambiamento culturale. La mafia non è soltanto Coppola e Lupara, la mafia è tanto altro, la mafia è un modo di vivere, è una cultura mafiosa, è la cultura della sopraffazione, la cultura dell'ingiustizia, la cultura della violazione delle regole del comune vivere sociale. Questo secondo momento di lotta alla mafia è affidato quindi ai cittadini, è affidato alla gente, è affidato a chi ci governa, a chi ci guida. Questo secondo momento lascia molti dubbi. Da allora ad oggi sotto questo aspetto è cambiato ben poco. Siamo ancora fermi alla vecchia logica del noto, notissimo, squallido compromesso politico-mafioso. Chi riveste cariche istituzionali dovrebbe avvertire il dovere di trasmettere ai cittadini un messaggio univoco, un messaggio facile da capire di lontananza da ambienti mafiosi. E invece tutto ciò ancora non succede. Una cosa è l'amministrazione della città nella sua gestione del quotidiano, altra cosa è la presa di distanza da ambienti mafiosi. E siccome il rapporto tra la mafia e il territorio, tra la mafia e la cittadinanza, tra la mafia e le nostre istituzioni, è sempre stato una qualche cosa che ha ruotato intorno al voto. Qui ancora da tanto tempo c'è una rincorsa al voto, che ti porta al potere, che è ciò che fa perdere, come dire, anche il lume della ragione a tanta gente. Pur di raggiungere il potere, la gente è disposta a tutto, anche a sacrificare la lotta alla mafia. Qui il primo grosso problema di questa terra dovrebbe essere la lotta alla mafia, invece per tanta gente la grande meta da raggiungere è il potere, costi quel che costi. Invece il discorso dovrebbe essere al contrario, il raggiungimento di importanti obiettivi antimafia dovrebbe essere perseguito costi quel che costi. Tutto ciò ancora non avviene. Conoscendo la storia di questa terra e conoscendo quanta gente ha sacrificato la vita per una lotta alla mafia fatta di professionalità, di intransigenza e di rigore, tutto ciò naturalmente potrebbe prima o poi portare all'amara considerazione che queste morti sono state pressoché inutili. Il dottore Falcone amava ripetere una frase molto significativa, per lui diceva: la mafia, come tutte le cose umane, così come ha avuto un inizio avrà una fine. Però il dottore Falcone non poteva immaginare che, nonostante ormai siano passati 30 anni, dopo 30 anni manca una seconda parte del suo pensiero, e cioè bisogna aggiungere alle sue parole la locuzione "se tutti insieme lo vorremo".
Il nodo è essenzialmente politico, diceva Paolo Borsellino, ucciso 57 giorni dopo il suo amico Giovanni Falcone, il 19 luglio del 1992, con 5 uomini della scorta. Un magistrato che ha vissuto il suo impegno come un dovere, soprattutto verso le nuove generazioni.
che tutti ricordino le parole di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, in un bel discorso fatto dopo la strage di Capaci, tra il 23 maggio e il 19 luglio, lui stesso disse allora che la lotta alla mafia in questa terra, diceva lui, così bella e così disgraziata, non deve essere un mero fatto repressivo, ma deve essere un fatto culturale, un fatto sociale, un fatto di modo di vivere, di stile di vita, di cambiamento radicale. E lui diceva giustamente che questi messaggi devono essere rivolti principalmente ai giovani. Ma perché ai giovani? Non perché è il solito modo di dire il nostro futuro nelle mani dei giovani. Lui spiegava perché. Perché i giovani ancora non sono contaminati da questo modo di vivere, da questa cultura mafiosa. Quindi c'è la speranza che, essendo loro degli animi vergini, non ancora inquinati dalla cultura mafiosa, in loro possa avere spazio una vera cultura antimafiosa.
Sono i giovani, i bambini, le prime vittime di Cosa Nostra, che si nutre di degrado economico, culturale e sociale in quartieri come lo Sperone di Palermo. Qui la mafia guadagna 1,5 milioni di euro all'anno con lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Entriamo allo Sperone attraverso una strada che costeggia il mare. Lo Sperone è un quartiere, la periferia sud-est di Palermo. È, ahimè, famoso perché è una delle piazze di spaccio di droga più imponenti del sud Italia. Adesso, se si va su un motore di ricerca e si cerca Sperone, si trovano anche i murales dello Sperone. Adesso ce ne sono 7. Il primo raffigura una maternità, una mamma che allatta, e questo murale è stato il primo di questi 7 già presenti e che formano una sorta di museo a cielo aperto, che è una promessa di futuro. Insieme a questo c'è l'azione continua, quotidiana, persistente, perseverante direi, della scuola. Io sono Antonella Di Bartolo, sono la preside da 10 anni dell'Istituto Comprensivo Sperone Pertini, che raccoglie e accoglie bambini dai 3 ai 13-14 anni, 1200 bimbi e su 7 plessi differenti.
La scuola contro il potere della mafia, che costruisce un'economia malata e una normalità distorta, dove il diritto è percepito come favore.
Negli anni abbiamo cercato di lavorare dentro e fuori dalle aule. Le aule erano deserte, c'era un tasso di dispersione scolastica del 27,3% 10 anni fa, così alto che io pensai che fosse un errore di calcolo, e invece, ahimè, era vero. Dopo 6 anni lo abbiamo abbattuto al 3%, adesso siamo ancora sotto. Il mandato istituzionale della scuola, che è quello di coltivare la conoscenza e la coscienza dei cittadini, non può bastare, perché la vera scommessa anche nel contrasto alle mafie si gioca mettendo insieme cultura e lavoro, istruzione e lavoro, perché senza un'alternativa possibile ma anche molto concreta, e quindi senza uno sviluppo, investimento che renda possibile delle attività lecite, non ci può essere un reale affrancamento. E le parole che noi insistentemente e costantemente diciamo anche all'interno delle aule scolastiche diventano incoerenti, rischiano di diventare vane se non sono accostate a un lavoro importante da tutte le altre istituzioni che devono assicurare un presente e un futuro diverso al quartiere. Dietro un diritto non assicurato c'è sicuramente un dovere non onorato.
Quello che vediamo in effetti è una distesa di casermoni di cemento senza terrazzi e che guardano un mare che però non è accessibile. Perché?
La risposta, ahimè, è semplice quanto triste. Non c'è stata la volontà di recuperare questa costa. Negare il mare è un po' negare gli orizzonti in tutti i sensi a questi bambini. Non è balneabile questo mare meraviglioso che appunto si può toccare semplicemente attraversando la strada, perché un collettore fognario incredibilmente non è stato messo a posto da 30-40 anni a questa parte.
Anche il litorale non è fruibile, la promessa è qua, ce ne sono state tante. Personalmente io ho attraversato, diciamo, da cittadina 3 campagne elettorali da quando io sono preside qua. Delle tante promesse fatte, nessuna è stata mantenuta, il che è ancora più brutto, perché spesso le promesse sono state fatte ai nostri bambini e alle nostre bambine. Mi riferisco per esempio alla realizzazione di un asilo nido, la promessa di riqualificazione di spazi pubblici è stata fatta e quelle promesse non sono state mantenute. È molto grave che siano state fatte a bambini che non sono bambini per sempre. Sono stati promessi per esempio delle strutture sportive, è stato promesso un campo di calcio, un campo polifunzionale, qualcosa di alternativo alla strada. Finora non sono state fatte. Io spero che, come i cambiamenti ci sono stati in tante famiglie del quartiere, in tante mamme che hanno intrapreso anche dei percorsi di autodeterminazione, anche di studio e anche di denuncia, io spero che anche le istituzioni altre, rispetto alla scuola, rispetto alla polizia di Stato, rispetto ai carabinieri, che sono veramente dei presidi di Stato in questo quartiere, e ecco, che riescano ad attirare anche le altre istituzioni a essere ancora più presenti, perché sicuramente così non basta.
Che cosa rappresenta lo Sperone oggi per i gruppi criminali e mafiosi?
Lo Sperone è un supermercato di droga aperto H24, cambia anche la sua fisionomia nelle diverse ore del giorno. Quindi rappresenta un luogo, dal punto di vista economico, per le mafie è strategico. Consideriamo che allo Sperone non si vende la droga per gli abitanti dello Sperone. La droga che si vende allo Sperone viene consumata fuori, spesso, allo Sperone.
Lei lo Sperone lo ha scelto. È stato un modo per raccogliere il testimone di una battaglia, è costata la vita a giudici come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ma anche a un prete come Don Pino Puglisi, non lontano da qui, a Brancaccio, dove è stato ammazzato.
Sì, io questo luogo l'ho scelto perché mi rimetteva in connessione con padre Pino Puglisi, che per me era un punto di riferimento di impegno laico. Padre Puglisi lavorava con i bambini e le bambine, senza tanti discorsi, anche se faceva delle omelie molto pesanti e molto dure nei confronti dei criminali, ma soprattutto lui dava un'alternativa possibile, cioè semplicemente li faceva giocare nell'oratorio, aiutava le famiglie in difficoltà, quindi famiglie che non dovevano piegarsi al volere contrarre un debito di riconoscenza nei confronti dei vari boss di quartiere. In più, io sono del 1969, la mia generazione è veramente figlia delle stragi. Io penso che questa generazione ha raccolto un po', sì, forse il testimone di questi grandi magistrati. A me piace considerarli dei semi e questi semi continuiamo a disseminarli nelle nostre aule, ma anche nelle nostre strade.
Corrono e si confondono tra l'erba alta i bambini dello Sperone, che hanno occhi per vedere e una scuola per sognare. Come vi chiamate?
Vincenzo.
Gianfranco.
Joel.
Brian.
Come lo sognate lo Sperone?
Carino.
Come? Cosa vorresti avere che non c'è?
Tipo tante cose belle, tipo non cose bruciate, tipo il mare pulito.
Piacerebbe andare al mare?
Sì, mi piacerebbe molto, però non si può andare.
A me pure, che non ci fosse più la spiaggia tutta sporca, i prati sporchi, senza siringhe, sì, pure un parco per giocare, bel tutto pulito, con gli scivoli.
Allora, io vorrei andare al mare in estate perché è più bello. Poi vorrei in tutte le scuole le palestre, quelli drogati, queste cose non mi piacciono. Siringhe, no. E cose bruciate.
E vi piace andare a scuola?
Sì.
A me sì.
Sì.
No,
sì.
Cosa
sì.
Vi piace della scuola?
Lo studio. Io lo studio e imparo tante cose.
Sono intervenuti Antonio Vassallo, il fotografo che per primo arrivò sulla strage di Capaci, Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo per 5 volte, il suo ultimo mandato è finito nel giugno del 2022, Alfredo Morvillo, magistrato oggi in pensione, ex procuratore di Trapani,
e Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Sperone Pertini, nel quartiere Sperone, a Palermo.